Good news, boppers. The big alert has been called off. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. Sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Buon ascolto.
E buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik. Un anno dopo dalla prima diretta o post diretta, siamo ancora qui in diretta o post diretta, questo lo scoprirete soltanto vivendo, ma sicuramente siamo al postmodernissimo per festeggiare questo cinema riaperto nella seconda edizione di Bar Traum Fabrik.
Scusate, applausi, buon compleanno, ma volevo dire una piccola cosa a Simone Smith. A questo proposito ho un piccolo contributo audio da farvi sentire. È drammatico, ma dobbiamo sentirlo.
Buongiorno, buonasera per chi si è appena alzato e per chi non è ancora andato a dormire. Comunque, benvenuti in questo bar radiofonico dove abbiamo il piacere di parlare e la presunzione di parlare di cinema, ma anche di cazzeggiare, perché no? Rimanete in ascolto se vi annoiate, perché tanto non avete niente di meglio da fare. E comunque pensate che c'è sempre di peggio. Detto questo, io sono Simone Smith e vi accompagnerò alla scoperta di questa novità, si fa per dire, radiofonica o webfonica, con al mio fianco, anzi, un passo avanti a me, due autorevoli osservatori e conoscitori del cinema. Laszlo Kovacs.
Salve a tutti.
E Lupus Yonderboy.
Salve.
Ecco, questo era il dramma che andava in onda circa un anno fa.
Io direi che il salve di Lupus Yonderboy la dice tutta su quanto eravamo carichi.
Ma anche il tuo, no, se non avete niente di meglio da fare, anche sì, questo non era male.
Adesso invece il Donka è completamente scomparso.
Il Donka no, però è più spigliato.
Ma se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non avete neanche il Donka e non vi ricordate neanche che cosa facevate esattamente il 13 febbraio dell'anno scorso, non c'è bisogno che vi arrabbiate o che vi incazziate con il povero mai capitato cassiere. Chiamate noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
Air Director senza cuffie si sente presente nulla,
guarda mi io che sto con le cuffie sto peggio.
Ma no, tu dovresti cederle.
Cercherò di limitare al massimo i sample, tipo
e sti cazzi,
tipo questo qua che non hai
sentito senza cuffie. Ma in cuffia non si sente nulla, era un trucco?
Ma che dire,
allora. Ah, adesso sì,
adesso.
E allora, intanto scusami Air Director, un applauso perché dal postmodernissimo questa sera c'è con noi Laszlo Kovacs e torna a re di vivo Daniele Pampanelli.
Bravo Simone, posso dire solo una cosa?
Prego.
Voi siete abituati che all'officina vi alzate, lasciate come trovate, qua bisogna pulire tutto.
Veramente puliamo, sei tu che all'officina, sei tu che all'officina esci e lasci tutto così.
Benvenuti comunque, benvenuti.
Grazie. Benissimo, questa settimana benissimo. Dal momento che è il nostro compleanno abbiamo deciso di fare tutto alla peciona come un anno fa.
Sì, siamo tornati esattamente in quel clima e infatti anche sui nostri social network saremo pecioni nello stesso modo. Intanto abbiamo postato delle foto a luci rosse e subito è aumentata la curiosità. Luci rosse perché giustamente siamo nella waiting room del boss mod che è tutta rossa, tutta luci rossa.
Sembra l'anticamera di un bagno di un club per gay di Amburgo, diciamo.
Hai detto con una precisione un pochino.
Perché ne so.
Ma quale in particolare? Scusa.
Il Totem Dance.
Ah, ok, benissimo. Comunque, seguiteci su Facebook perché vi posteremo un sacco di video, di clip, di trailer e anche di foto di Simone Smith che si toglie la maglietta del Bar Traum Fabrik.
Grande! Don't spoiler!
La sta facendo vedere ai nostri video ascoltatori. Poi ci trovate anche su Twitter, ovviamente, dietro l'hashtag Bar Traum Fabrik e potete scriverci a bartraumfabrik@gmail.com. Probabilmente tra un anno vi risponderemo.
Sì, anche perché non credo che di averla mai aperta, ma va bene lo stesso. Gli argomenti della serata abbiamo i BAFTA, British Academy Film and Television Awards, che sono stati assegnati da poco.
Pensavo che avevi un AFTA.
No, non ho un AFTA. Poi parleremo di Whiplash, film pluripremiato a questa competizione, uscito questa sera. Sì, infatti proprio spumeggiante. Parleremo di Effetto Noir, la rassegna che c'è qui al Postmodernissimo, perché quando siamo ospiti facciamo la marchetta. Truffaut e Hitchcock, una bellissima rassegna, scherzi a parte. Parleremo di Selma, film uscito ieri anch'esso sulla marcia di Martin Luther King, della Berlinale che è in corso a Berlino, e probabilmente avremo anche il professore che in questa fase un po' altalenante non si sa bene se è con noi o senza di noi, vedremo. Intanto salutiamo gli ospiti, prima di tutto Michele Giacchè, e questa sera mi prendo la responsabilità, ringrazio anche Tabù perché ci ha regalato delle splendide magliette del Bar Non Fabrico.
Splendido
regalo. E poi abbiamo Daniele Pampanelli, ospite come sempre,
Redivivo.
Poi abbiamo
Marco Della Torre, nascosto laggiù in fondo.
Giovanni Dozzini,
la sua voce simpaticissima.
Non mi ricordavo il cognome. Giovanni Dozzini e la sua voce simpaticissima. Ovviamente al posto di Laszlo Kovacs, che però c'è lo stesso,
che incombe
su di lui.
Cioè... Posso dire una cosa?
Sì.
Laszlo non dovrebbe esserci. Cioè sarebbe la cosa migliore di tutta la puntata.
Ci stiamo ragionando. Adesso al posto di Laszlo o al fianco di Laszlo c'è Simone Rossi.
Ciao
Simone.
Sentite che voce era di fuori.
Smith, siamo Rossi,
sembrava sei mani.
Sembrava Cecchetto.
Siamo partiti lunghissimi, velocissima carrellata sul box office.
Allora guarda, il box office io lo leggo dalla palla di cristallo che è qui davanti. Cioè abbiamo una palla che mi permette di vedere che la classifica degli incassi totali è dominata da La Teoria del Tutto. Aspettate, perché di 50 sfumature ne parleremo dopo. La Teoria del Tutto ancora in sala con 4,8 milioni, ben piazzato, Italiano Medio terzo con 3,4 milioni, abbiate pazienza, di 50 sfumature parliamo dopo. Promettente Non Sposate le Mie Figlie, qui al postmodernissimo, altra leccatona, che al primo weekend di uscita totalizza ben 1.200.000 euro, seguito dal pessimo Jupiter, come dicevano i greci, 960.000 euro. Dal secondo, Noi, scusate, c'è troppa confusione. C'è Birdman, che lo segue con 821.000 euro, programmate in molte meno sale, però questo fa effetto sul discorso della media schermo. Nella classifica della serata di ieri, tra le nuove uscite, svetta ovviamente 50 sfumature di grigio. Chi lo ha visto a Berlino dice che sia addirittura peggio del libro, il che è tutto dire. Eppure, nonostante ciò, totalizza 1,7 milioni di euro
in una sera,
con una clamorosa media schermo di 3.000 euro. Il bel Selma, di cui parleremo più tardi, è soltanto quinto.
Ecco, circa le 50 sfumature di grigio ne parliamo adesso e diciamo che...
è una merda.
A posto, abbiamo finito.
Io posso intervenire finalmente, grazie. Solo presente che è la prima puntata che facciamo di Verdi.
Aspetta, perché devo leggere anche che anche stasera, nonostante siamo al post-mod, in conduzione c'è Simone Rossi.
Sono io e lo ribadisco, prima puntata di Verdi 13, quindi stiamo attenti.
Sì, la facemmo già di venerdì 17, ci parlò della fobia. Lui, niente, io volevo parlare un attimo di Spider-Man, ma siccome abbiamo un minuto, direi che ci sentiamo forse una canzone.
Scusa,
sì.
In questo minuto potremmo ascoltare almeno 10 secondi del meglio di 50 sfumature di grigio. Ma da Ricco.
Sì, eccola.
Sto cazzo.
L'ho mandata. E a questo punto, niente, diamo solo una notizia per chi non lo sapesse, che Spider-Man è tornato alla Marvel. Non proprio tornato alla Marvel, però il Marvel Studios avranno, diciamo, potranno inserire il personaggio loro teoricamente di diritto nei loro film, quindi ci saranno dei crossover. E sti cazzi, lo aggiungo, per alcuni, però.
Ecco perché giravano tutti quei video di Spider-Man che lustra lo
sì,
scudo di
Capitano.
Esatto, va bene, basta musica, tra poco parliamo dei BAFTA e uno dei film premiato ai BAFTA è Still Alice, sì. E questa canzone è da Still Alice, queste sono le Ravionettes con Dead Sound, non fate ascolto.
Dead sound.
Fabrik, Klappe die zweite.
Eccoci qui, Londra anche quest'anno ha assegnato i suoi premi, anche per questo 2015, il premio al miglior film è andato manco a chiedere a Boyhood di Sheldon Cooper.
Un film di cui abbiamo straparlato qui a Bartram Fabrik.
Ha parlato molto bene, molte volte, quindi è solo una conferma. E andiamo avanti.
Sì, andiamo avanti.
Domani, ma secondo voi avrà possibilità veramente di vincere il miglior film?
Assolutamente sì.
Cosa poi?
Io secondo me è il miglior film che ho visto quest'anno, però la domanda che faccio
è difficile.
È difficile.
No,
è difficile.
Secondo me lo vincerà.
Tu dici che lo vince? Sì.
Della Torre, sei libero di esprimere i tuoi pareri, ma magari prima deglutisci la patatina e poi dici quello che...
Io penso che i tre film che se la giocano siano...
Ma degli Oscar parleremo la sera. Degli Oscar, che dite ragazzi? Vogliamo parlare dei BAFTA?
Grande Simone Rossi.
Benissimo.
Ricordiamo che questo film, miglior film Boyhood, ha preso altri due premi non indifferenti, ovvero quello per il regista, Richard Linklater, miglior regista, e miglior attrice non protagonista, Patricia Arquette. Quindi ha totalizzato tre premi.
Secondo me influisce non poco anche il nome, perché Linklater, senti quanto è bello.
Molto,
non è male.
Molto bene. E dei premi da presa La teoria del tutto, che è un film inglesissimo, sia il miglior film britannico, appunto, diretto da James Marsh.
Sì, hanno una categoria per il miglior film britannico,
esatto.
Giustamente.
E anche il miglior attore protagonista, che è diretto.
Daniele Pamparelli è d'accordo con questo premio?
No, assolutamente no, secondo me è un film molto mediocre. Heather Main è bravo, molto bravo, però è molto anche pompato.
Che sarebbe l'attore?
Esattamente, che ricordano I pilastri della terra, per chi non l'avesse visto, come film di riferimento, però non sono molto
ravvedente. Io non l'ho visto, però. Segnale, invece, okay. Sì, vai.
Segnaliamo come miglior attore non protagonista il J.K. Simmons di Whiplash.
Esatto, di Whiplash parliamo dopo, in un blocco interamente dedicato.
Abbastanza meritato.
Però meritatissimo, e Whiplash ne prende ben tre di premi, uno come ha detto lui per J.K. Simmons, grandissimo attore, anche caratterista, ma io direi che qui è più, cioè è proprio un attore
anche molto famoso a livello televisivo, insomma.
Sì, ha fatto una delle serie televisive migliori in assoluto della storia delle serie televisive, cioè Oz, un capolavoro assoluto, un po' perso di vista perché è molto, rispetto alla moda delle serie televisive, al fatto che ultimamente siano di qualità molto più alta, Oz è stato uno dei primi, cioè a parte Twin Peaks, primi anni 90, Oz sul finire degli anni 90, quando ancora le serie di culto non ce n'erano più tante,
stentava.
Fu una cosa clamorosa, consigliamo di andarlo a recuperare. Ha preso anche il premio per il montaggio, meritatissimo anche quello, ne parleremo dopo, e per il suono, perché anche lì c'è un
molti premi ha preso anche Wes Anderson per The Grand Budapest Hotel, ben 5 premi, tra cui musica turco, scenografia, sceneggiatura originale e costumi.
Beh, meritato, no? Anche questo.
Pensavo che ci volessi dire chi ha preso il premio per gli effetti speciali.
Non avevo capito.
Così con gli occhi pieni di stelle.
Non avevo capito che non avevate capito. Il premio per i migliori effetti speciali lo vince Interstellar. Esattamente Paul Franklin, Scott Fisher, Andrew Lockley e Ian Hunter. Tutto lo staff che si è occupato degli effetti speciali.
Anche
di
questo
film. Però possiamo dire effetti speciali, magari non così speciali rispetto ad un film di fantascienza.
No, in effetti non però diciamo non, niente,
cioè, un
di...
teletrasporto di Star Trek è già è più fantascientifico rispetto.
Beh, però il tesseratto, il cubo, quella cosa, quella stanza multidimensionale, sì. Una bella cosa, un po' più in sordina, sì. Però sì. Invece una
scelta
film...
di basso profilo, diciamo di qualità, che va a premiare magari l'idea.
Sì, probabilmente. Anche perché i competitors erano L'alba del pianeta delle scimmie, L'Hobbit, X-Men, Giorni di un futuro passato e L'alba del pianeta delle scimmie.
E allora diciamo che è stato premiato un film dove non c'era forse tanto lavoro fatto al computer.
Ecco,
forse più che altro.
Non c'era, però non. X-Men c'aveva, cioè, quella scena del rallentatore meravigliosa, non so se voi l'ha visto, ma
sì.
Una delle
sì.
scene più belle. E anche Guardians of the Galaxy comunque sì. ci ha dato i suoi premi.
Guardians of the Galaxy, secondo me, miglior film dell'anno.
Miglior film Marvel, ma l'abbiamo detto in una puntata, l'abbiamo detto. Miglior film Marvel di sempre.
Non lo carino da nessuna
vabbè,
perché è troppo intelligente, troppo sottile.
Un altro film che
a volte le persone troppo intelligenti vengono penalizzate.
Esattamente.
Un altro film molto ben voluto.
Infatti
grande Laszlo Kovacs, un applauso.
Io volevo dire una cosa alla Laszlo Kovacs.
È una merda.
E purtroppo non ci sente in cuffia. Va bene lo stesso.
Me la puoi ridire?
Te la dico dopo al microfono di spendi. Un altro film che abbiamo amato molto noi di Bartolo Fabrica è stato The Grand Budapest Hotel, che però al BAFTA ha preso tutti i premi collaterali, peraltro meritati. Perché abbiamo, per
esempio, abbiamo detto musica, gruppo, scenografie.
Sì,
sceneggiatura originale,
sceneggiatura originale. Sì, beh, però sì, la musica Alexandre Desplat, ovviamente, insomma, grandissimo, il design dei costumi per forza di cose se lo sono meritato, e il production design, che comunque è, diciamo, il look generale, cioè chi cura il look generale del film,
ci sta, ci può
ci sta perché c'era. E niente, che rimane?
Cioè, il miglior film straniero, che è il film di Pavel Pavlikovsky, che tra l'altro è candidato anche come miglior film agli Oscar.
Agli Oscar, bravo. Un film che non so chi di voi aveva visto. L'anno scorso io e Laszlo l'abbiamo visto, io ricordo che a me era piaciuto molto. Laszlo ha detto leccatissimo, un film Ida di Pavlikovsky. All'Asno non era piaciuto, io e l'uomo sul confine eravamo d'accordo che fosse uno splendido film con una splendida fotografia. Per l'Asno invece era un mediocre esercizio di stile. Andatelo a vedere e diteci che ne pensate. Invece la fotografia, ne parlavamo la settimana scorsa, l'ha vinta Emmanuel Lubezki per Birdman. Grande direttore della fotografia.
Anche operatore, credo.
Anche operatore, beh, qui l'ha vinta per la fotografia. Comunque un grandissimo direttore della fotografia, che se non sbaglio ha fatto anche qualcos'altro, adesso non mi ricordo, questa settimana ce l'avevo sotto
io. Turner, penso.
Qualcosa. No, Turner l'ha fatto, ci arrivo dopo. La cosa bella di Turner è che il suo direttore della fotografia, Dick Pope, era candidato. Io la settimana scorsa, infatti ecco, dovevo fare un'errata corrige, la settimana scorsa ho detto Bill Pope, perché avevo letto su un articolo Bill Pope non c'entra niente, Bill Pope è quello che ha fatto Matrix, invece Dick Pope è quello che ha fatto Mia Orson Welles, Bernie, ha fatto tutto Linklater e tutto Mike Lee.
Io sono stato subissato.
Quindi ho detto una cazzata.
Tutta la settimana sono stato subissato da mail facevano presente questa tua marronata.
Infatti Mico Spargo, il capo di cenere. Bene.
Musica.
Beh, no, aggiungiamo un'ultima cosa. Ci abbiamo la miglior attrice.
Sì, che è Julianne Moore. Still Alice,
esatto,
molto bello il film. Lei
tu l'hai visto?
Sempre, sì.
Ecco, io no, purtroppo. Bel film, mi hanno detto anche. E poi, vabbè, miglior film animato The Lego Movie, di cui ci aveva detto meraviglie Laszlo l'anno scorso.
Sì.
A questo punto,
sì, è vero.
Direttore,
confermo, un film bellissimo. Lego Movie, l'ho visto l'anno scorso.
A questo punto, visto che bellissimo. Abbiamo parlato di Whiplash, questo può stare nel frattempo. È l'unico brano che io non ho nemmeno ascoltato, perché Lupus
è brevissimo e
bello che bisogna metterlo, sì, quindi sì. The Shaffer Conservatory Studio Band esegue questo Whiplash.
Che noi
Fabric.
Eccoci di nuovo in diretta, o quantomeno in quasi diretta, dal posto
o quantomeno in differita.
Quasi diretta, diciamo, quasi diretta. Anche perché abbiamo un audio fantastico remediato grazie ai tecnici di Radiofonica, che dobbiamo ringraziare per la milionesima volta, che non ci stancheremo mai di farlo abbastanza. Grazie ai tecnici di Radiofonica.com.
Della canzone di Rossella Biagi.
Detta Rossella Biagi. Entriamo a parlare di Whiplash di Damien Chazelle. Scusate l'audio, ma non ho un ritorno. Whiplash di Damien Chazelle, dicevamo, nella rassegna da noi inventata del C'è ma non si vede, nel senso che questo film è uscito, circola per l'Italia spudoratamente, non è per ora a Perugia, forse arriva.
Scandaloso che non ci sia, perché secondo me l'ho visto, è un grandissimo film.
Però attenzione, questa sera ci ha detto un uccellino che forse vero
arrivare, guarda, c'è passato per un uccellino.
Un uccellino un po' in carne, devo dire.
Vabbè, dai. Il è dimagrito.
No, un po', esatto, un po' sfinato.
Simone Rossi, tu che l'hai visto come me, dici sì. Un minimo di che cosa parla questo film.
Questa è la storia di Andrew, che è un ragazzo che fa il conservatorio a Manhattan e che vuole diventare un musicista affermato, e però per farlo deve entrare nella... essere apprezzato dal suo direttore d'orchestra, che è questo Terence Fletcher, che è un direttore d'orchestra tremendo, insomma una sorta di sergente Hartman di Metal Gear.
Esatto, diciamo che è uno che esercita del bullismo in un modo che in confronto Laszlo Kovacs è una mammoletta. Tu lo dovresti vedere, Daniele.
Tra l'altro stasera mi stanno bullizzando me, e chi è che mi bullizzi in un modo è Marco La Torre.
Vendetta.
Che poi Marco La Torre è a un livello più infimo del ragazzino ciccione di Sanremo.
Tu sei più infimo.
Esatto, mi sta bullizzando.
Sì, in effetti ha ragione, perché è anche più seducente all'inizio, mentre Laszlo, diciamo, che non ha pietà di un
esatto,
momento.
Esatto. Comunque, scusate,
torniamo a Whiplash.
Torniamo a Whiplash.
Il film
sì, no, vai.
È un lungometraggio che nasce come corto.
Esatto, questo volevo dire.
Stesso Chazelle ha avuto molto successo, ha deciso di fare un film lungo, poteva toppare, invece secondo me non toppa affatto.
Diciamo che lui ha fatto il corto come screener per avere dei fondi per il lungometraggio.
Quindi insomma se l'è giocata bene.
Esatto.
Se l'è cantata, se l'è suonata.
Ed è pare che sia in parte autobiografico, perché lui ha studiato batteria e ha avuto un istruttore simile, diciamo, a Terence Fletcher.
Secondo me ha due grandi pregi questo film. Uno è quello di riconciliarci, o almeno a me, riconciliarmi con i film musicali, che negli ultimi anni erano qualcosa di tremendo, cioè vedere tutta la serie di Step Up, sta roba qui. Invece è un film musicale che dà piacere essere visto.
Mi è arrivato il messaggio di Simone Rossi che diceva: mentre lo guardavo ballavo sulla sedia.
Esatto.
E anche a me è successa la stessa
cosa. L'altra cosa fighissima è che
anche sulla poltroncina.
Sulla poltroncina, un po' scomoda tipo una sedia. E
questi cinema minima.
L'altra cosa figa del film è che lo strumento che suona il nostro protagonista è una batteria, è uno strumento insolito, cioè insomma, esatto, uno non se l'aspetterebbe mai. Ed è proprio vero che vedendo il film ti ritrovi a muoverti al ritmo della batteria per tutto il film, è una cosa incredibile.
Tra l'altro la batteria torna anche su Birdman, se non sbaglio.
Sì, su Birdman c'era questa batteria che era però a volte musica di sottofondo, poi diventava diegetica con quel trucco, perché certo, lui passava e vedeva questo batterista che suonava. Era una
diegetica
cosa...
detta anche diegenetica.
Esatto.
Detta anche diegenetica, bravo Smith. Daghi l'aveva detto, non ricordo. No, Laszlo.
Io.
Daniele.
Aggiungiamo che il film ha un sacco di colpi di scena che uno non si aspetta. Questa è la forza della...
Questa è un grande pregio della sua scrittura.
Oltre al fatto che c'è un protagonista che almeno a me è risultato non così simpatico. Quindi se ci abbiamo l'antagonista che diciamo è inevitabilmente
è odioso, mostruoso,
il nostro protagonista di simpatico non ha moltissimo.
Ecco, legando
del film una vera chicca.
Legando queste due cose che hai detto, ti direi che sì, l'antagonista è per gran parte del film è dipinto come un mostro, un personaggio terribile. Poi in uno di questi colpi di scena, a un certo punto dopo uno di questi colpi di scena abbiamo c'è un momento in cui
non spoiler, dude.
Non sto spoilerando, mi conoscete. ho temuto,
voce del verbo spoiler,
che il film
ho temuto che il film, no, che non solo che crollasse, ma che si finisse un po' nel volemose bene, perché lui viene dipinto un po' come uno che dice, si giustifica, spiega, ma sai, io devo fare così, perché, e dà tutta una spiegazione sul fatto che il vero artista deve essere motivato e pungolato, e lì sembra che perda un po' di forza. In realtà poi c'è un ulteriore colpo di scena che ripristina il tutto e ti dice, ti fa dire, vabbè, che grande,
allora,
che
allora, allora diciamo tutto,
assolutamente sì,
tra l'altro candidato agli Oscar,
candidato con 5
candidato a tutto, ora ve lo diciamo,
anche
però
anche il miglior film e anche il miglior attore non protagonista, che dicevamo, J.K. Simmons, secondo me eccezionale,
che è il cattivo,
che è il cattivo, è quello di Oz e di Juno, no, è stato
J.K.
infatti
J.K. io di lunga campasino
o lunga campo, altri pregi clamorosi del film, fotografia spettacolare di tale Sharon Mayer, che non so chi sia, però una splendida fotografia. Diciamo anche che il regista Damien Chazelle è dell'85, è al suo secondo film, insomma, no, non se la cava mai. Anche l'attore, il protagonista, Miles Teller, è abbastanza giovane, è dell'87, ancora più giovane, insomma, e è anche lui uno di quelli sulla cresta dell'onda al momento. Fotografia fantastica, dicevo, con tutti questi toni ambra degli ottoni, del legno, delle sale, eccetera. Montaggio clamoroso, per il quale è stato infatti premiato. Il montaggio è legato tantissimo alla musica e conferisce una velocità, una forza alle immagini.
Sì, anche un colpo, diciamo, cerca una botte della regista, che in qualche modo ci fa vedere gli allenamenti come una sorta di vero un'azione veramente avventurosa quasi,
sì,
che rende il film molto movimentato,
diventa anche cruenta, perché c'è questo sangue che esce dalle mani mentre si suona, perché suonano dei giri di batteria terrificanti, potentissimi, e quindi c'è questa cosa che è anche corporea, sanguigna proprio nel senso più stretto del termine.
In cui diceva che era una cosa simile alla preparazione alla Rocky in qualche modo,
infatti, preparazione alla Rocky, un montaggio alla Rocky, sì, di quelli degli anni 80.
Infatti stavo proprio pensando a questa figura dell'allenatore un po' cattivo, all'allenatore brutto e spelacchiato di Rocky Joe, non so se tornava, mi torna,
chiudiamo tutto,
per l'ennesima volta, vabbè, comunque
la musica,
no, un'altra cosa. La musica clamorosa, e tra l'altro riguardo alla musica ho letto che, e io non ho questo orecchio musicale, però se ci fai caso, dopo averlo letto, si verifica questa cosa, che hanno fatto suonare gli stessi pezzi, suonati dagli stessi personaggi, da diversi musicisti a seconda dei momenti, per far vedere, per far uscire un risultato più o meno perfetto a seconda. Infatti tu senti il concerto finale che è clamoroso, e c'è anche questa cosa, un po' una specie di palindromo, perché all'inizio del film, parte con colpi di batteria in lenta successione che vanno sempre più veloce, e finisce un po' più o meno all'opposto, dopo, vabbè, c'è un'altra
allora
finale.
Allora
comunque andate a vedere, perché è un film di merda.
Sì, lo avete spoilerato.
Scusate, Marco relatore deve fare una domanda.
Vai Marco.
Ma non c'è l'altro che mi risponde.
Non c'è problema, c'è Daniele.
Se la devi fare, falla.
Ma musica originale o musica?
Musica, no, non credo sia originale, penso
non
che...
Crede,
allora, Whiplash, la canzone che abbiamo sentito prima, il regista diceva che è una delle paure più grosse dei batteristi, perché è una canzone che massacra i batteristi.
Quindi
dovrebbe essere una cosa, sì.
Del 1937, se
no,
mi sbaglio.
Niente affatto, credo sia molto più recente. Comunque, il film.
Allora sbaglio.
Aggiungo soltanto che il film ha preso, oltre ai premi dei BAFTA che abbiamo detto prima. Tra l'altro, c'è una cosa curiosa, perché ai BAFTA è stato nominato per la sceneggiatura originale, mentre agli Oscar è nominato per la sceneggiatura non originale. Perché? Perché gli Oscar hanno considerato che lui aveva fatto un corto e che è tratto dal corto. Per cui si è creato un cortocircuito, una cosa allucinante. Ha preso nomination per film attore non protagonista, sceneggiatura per agli Oscar, Golden Globe per attore non protagonista a Simmons, che ha fatto Incetta mostruosa, al Sundance del 2014, di cui è stato film d'apertura, gran premio della giuria, gran premio del pubblico. Ha preso i premi della Screen Actors Guild Award, cioè della gilda degli attori, e la Critics Choice Movie Award, per sempre a J.K. Simmons come miglior attore non protagonista, e ha avuto nomination un po' ovunque.
J.K. Simmons. Posso aggiungere una cosa?
Vai.
Aggiungi.
Se Chazelle era il suo
ragazzi è ambientale, ve lo ricordo ancora una volta.
Il suo primo film aveva già scritto un film che è ricatto, che in qualche modo si occupava di musica, perché era la storia di un pianista con dei problemi mentali che tornava a suonare.
Grande.
E poi la musica si era già cimentata.
Ah, era lui?
Era grande! Perfetto, musica, visto che si parla di musica, sentiamo la musica, musica maestro, e sentiamo un pezzo tratto da Selma, di cui parleremo tra un pochino, pezzo bellissimo di un maestro della musica nera, cioè Otis Redding, un pezzo brevissimo che ci ascoltiamo prima di tornare a parlare di cinema. Questa è Old Man Trouble.
Old Man Trouble, leave me alone. Old man.
Das zweite Mal bei Traumfabrik.
Siamo in diretta.
Non so se siamo in diretta, c'è da capire se siamo in diretta.
Diciamo che siamo in onda.
Senza cuffie dure.
Comunque no, è che mi ha mandato Smith a controllare Whiplash del 53. Io ho trovato soltanto il fatto che sia un singolo di Metallica, ma non era il 53. Guarda.
Del 37.
No, è un'altra cosa.
Quindi non so di che cosa parli. Al di là di questo, tornando a noi, avevamo accennato che avremmo parlato di questa interessantissima rassegna Effetto Noir, tra l'altro anticipata da una meravigliosa grafica promozionale affissa qui sui pannelli del Via del Carmine, qui sulle scale. Vedete queste meravigliose figure di due grandissimi registi, grandissimi personaggi del cinema mondiale di sempre, e credo che Simone Rossi sia assolutamente la persona più indicata, soprattutto date le tante R presenti. Per cui facci capire un po' meglio questo effetto noir proposto dal postmodernismo.
Terza
sala,
che
cosa
giusto?
Fa? Certo, terza sala, ci mancherebbe, quale cuffie?
Dammele un po'.
Ma dai, va.
Sì, va bene. Sì.
Ricordiamo, scusa, postmodernissimo, tre sale. Terza sala, piccola, intima, da 30 persone,
esatto.
Preceduta da un corridoio piccolo, leggermente claustrofobico, ma bellissimo.
Una curva gomito.
Bellissimo. Certo. Una curva in fondo a destra e poi siete direttamente in visione.
Ok, questa rassegna prevede tre titoli per ogni autore, i due sono già stati... si sono già visti, gli altri due appuntamenti sono il 17 e il 18 con La signora della porta accanto e L'uomo che sapeva troppo, il 24 e il 25 con Finalmente domenica e Nodo alla gola. E la rassegna in qualche modo anticipa lo spettacolo teatrale che è ispirato al libro che Truffaut appunto scrisse intervistando Hitchcock, Il cinema secondo Hitchcock, ed è uno spettacolo eccezionale perché a interpretare i due protagonisti ci sono i doppiatori originali dei due registi.
Quando è questo?
Il 16 marzo.
da vedere, eh?
Spettacolo assolutamente da vedere.
Consigliatissimo, visto a Roma.
Anche perché io ritengo che il cinema secondo Hitchcock sia il più grande libro scritto sul cinema.
Assolutamente.
Assolutamente sì, e lo dico anche perché a scriverlo è un autore che prima di tutto era un cinefilo, prima di tutto era un critico affermatissimo e poi un regista. E quindi l'approccio di Truffaut all'intervista al mostro. Truffaut.
State bullizzando Rossi, eh?
In omaggio, a Truffaut, la ripresa, l'inquadratura di Simone Rossi con la luce che gli colpisce questo bellissimo volto nord europeo.
Ci ascoltano, ci guardano i suoi bellissimi occhi.
Che non ci vedono in questa luce.
È questo che il regista voleva sottolineare.
È più in omaggio all'ippopotamo amorosa di Fantozzi.
Direi proprio
di
sì. Però Simone Rossi che dice il mio nome e cognome.
Ma perché, scusa?
Adesso lo state bullizzando.
Comincia a capire l'atteggiamento di Lars.
Ma no, lo sai qual è la cosa terribile? Quando il bullizzato, cioè alza la cresta e diventa bullo. Fatelo continuare perché sta.
Ascoltiamo Simone Rossi, un intellettuale prestato al bar Tra Fabrico.
Veramente prestato, noleggiato direi.
Vai.
Vabbè, dicevamo del rapporto tra Hitchcock e Truffaut. Diceva, è in qualche modo un rapporto molto stretto, perché Truffaut è il fondatore insieme a Godard e Chabrol, come sapete tutti, della Nouvelle Vague, e la Nouvelle Vague fu proprio il movimento che in qualche modo scoprì veramente Hitchcock, che fino ad allora in molti non riuscivano a capire. Hitchcock proponeva una forma filmica nuova, che non era più un giallo, non era un noir, non era un thriller, che aveva al centro la suspense e che metteva al centro temi mai trattati come la psicanalisi, le pulsioni più profonde. E non a caso di lui scriverà proprio Truffaut: se siamo disposti ad accettare l'idea che il cinema non sia inferiore alla letteratura, credo sia necessario classificare Hitchcock nella categoria degli artisti inquieti, come Kafka, Dostoevsky e Poe, artisti dell'angoscia che non possono aiutarci a vivere, perché vivere per loro è già difficile, ma la loro missione è di dividere con noi le loro ossessioni. Il libro, ripetiamo, è stupendo, meraviglioso, ed è molto interessante perché è una conversazione fra due, non solo registi, ma due conoscitori del cinema, ma anche due appassionati di cinema. E quindi tutta la filmografia di Hitchcock è attraversata da piccole note, aneddoti, che ci fanno apprezzare ancora di più ogni film che abbiamo visto.
È bellissima, la parte in cui spiega appunto le definizioni di suspense, sì. Come la Hitchcock,
sì, adesso non me lo ricordo esattamente, però lui spiega che la cosa fondamentale è fare in modo che questa suspense duri il più a lungo possibile, e quindi
persone che parlano su un tavolino, l'inquadratura è quella, c'è una bomba, la vede solo lo spettatore, esatto. Sotto al tavolino, quella è la suspense.
Esatto, perché è fondamentale che chi guarda sappia cosa accadrà.
Sappia una cosa in più di chi regge.
Esatto.
Sarà nello spettacolo, questo pezzo.
Non lo so, penso sì.
No, lo so io perché lo
vedo. Io potrei avere un bellissimo libro di letteratura cinematografica tecnica.
Però veramente quello che diceva Simone è fantastico, perché ha ragione al 100%. È passione pura, cioè le vedi sono due che discutono come se fossero come noi al bar, senza sparrarlo, però insomma come noi, cioè veramente con grande passione, con grande
come noi parleremmo di altro, non di cinema.
Parleremo di Stregna probabilmente.
No, ma è vero, ma l'uno ammira il lavoro dell'altro e viceversa.
Sì, fantastico. Anche se in realtà Truffaut partiva proprio da una venerazione. Comunque, esatto. Brevissimamente, io ho estrapolato tre cose curiose da ognuno dei tre film su Hitchcock che sono stati trasmessi e verranno trasmessi. La finestra sul cortile, che è già il postmodernissimo ha già programmato, che inaugurò Venezia 15 nel 54, nello stesso anno in cui è uscito Il diritto perfetto, quindi Hitchcock era anche molto prolifico in qualche modo. In questo caso è curioso, come lui spiega, che anche i piccoli particolari spesso riprendevano dalla cronaca nera. Non so se ricordate la scena in cui Grace Kelly, che si chiama Lisa, trova la fede iniziale, certo, della donna scomparsa e la fa vedere dalla finestra da dietro a, certo, James Stewart. Ora lui dice che questa cosa, cioè la storia dei gioielli, l'ha presa da un caso che era accaduto poco prima, che si chiama Caso Mahon, in cui un uomo Aveva detto che la moglie era scomparsa perché era fuggita con un altro uomo, si era portata via tutto, in realtà lui l'aveva ucciso e l'hanno beccato perché dopo qualche mese la sua segretaria portava i gioielli della moglie addosso.
Genio.
L'altro film, L'uomo che sapeva troppo, che andrà in onda la prossima settimana, del 56, ed è un caso particolare perché ne gira due versioni, cioè quella inglese e poi il remake americano, sempre con James Stewart. In questo caso, brevissimamente, diciamo che lui parla degli interpreti secondari e dice una cosa divertentissima, dice: se io chiedo a un ragazzo per fare il ruolo di ascensorista, l'agenzia che fa? Guarda la lettera, guarda quelli che hanno fatto gli ascensoristi e me lo mandano. E questo non è accettabile. Quindi io chiesi l'ambasciatore per il ruolo secondario dell'uomo che sapeva troppo, mi mandano tutti omini bassetti col pizzetto. Allora io chiesi ai miei collaboratori di controllare le foto di tutti gli ambasciatori che si trovavano a Londra in quel periodo e nessuno c'aveva il pizzetto. E l'ultima cosa è Nodo alla gola, che è il primo film a colori e anche il primo prodotto da Hitchcock, che di curioso è il fatto che è girato in tempo reale tra le 19.30 e le 21.15 ed è un film che è girato con una sola inquadratura. Nonostante quando la bobina finisce, Hitchcock fa passare davanti allo schermo un personaggio di modo da poter fare lo stacco. La cosa divertente in questo caso, esatto, la cosa divertente è che lui ha detto una delle cose difficili era far vedere come cambiava la luce da un momento in cui era ancora giorno alla notte completa. E ha detto: io lo chiesi al direttore della fotografia di allora, che era un bravissimo tecnico, ma che evidentemente di tramonti non si intendeva molto, perché mi aveva fatto tutta una roba arancione tremenda e io gli
apri tutto.
Così non andava bene. Quindi questo per dirvi quanto in realtà fossero vissuti i film di Hitchcock.
Perfetto. Prima di passare la parola a Air Director, scusa Simone Rossi, volevo dire solo una piccola cosa:
ringraziare e ribadire la classe di Simone Rossi.
Però c'era un news flash, mi comunicava Michele Giacchè che Laszlo Kovacs, invece di essere qui con noi a parlare di Truffaut e Hitchcock, sta di sopra a dare l'acqua alle piante. Volevamo solo dirlo.
Un applauso a Laszlo Kovacs,
probabilmente perché è convinto che abbiano più futuro le piante che la nostra trasmissione radiofonica
o di Hitchcock.
Lanciamo la canzone, direttore, che dice?
Ma che era questo 6? Scusa,
6 è il numero della bestia.
Allora, Everything With You, questa dedichiamo a Lupus, che è il nostro coccolino della serata.
Concentrato però.
Being Pure at Heart, un pezzo tratto da Silly Dice for You. We'll be right back.
Traumfabrik, die zweite Staffel.
E questa voce tedesca ovviamente ci porta a Berlino, dove in questo momento purtroppo la nostra vocalist non è a Berlino, altrimenti ci avrebbe fatto il collegamento, si trova in Guatemala, la salutiamo, e invece parliamo di Berlino. Non ci siamo stati, però possiamo dirvi più o meno che cosa ha detto la critica, mentre Smith mi fa vedere una foto, credo tratta da Zardoz, se non sbaglio,
sì,
film
sì, sì.
Con Sean Connery in mutande,
un Sean Connery con una con un pelo,
con un pacco inquietante,
un pelo maschile anni 70, che non ce ne sono più di uomini così.
Ecco, allora cominciamo da venerdì scorso. Il primo film proiettato a Berlino è stato 45 Years di Andrew Hay, che l'Eco di Bergamo ha scritto che era tra i favoriti, però ha scritto, l'ha chiamato Mike Lee, cioè ha sbagliato completamente il regista, cosa bellissima, ho letto nella rassegna stampa che è il regista di Turner. Quindi sentiamo nel frattempo Marco della Torre che parla con Nene Papparelli, incuranti come al solito del fatto che abbiamo un microfono ambientale. Esatto.
Ma io darei la colpa solo a Marco.
No, stasera molto male, Marco.
Molto male, Marco della Torre, questa sera molto male. 45 Years con Charlotte Rampling, che ci dicono clamorosa in questo film, e Tom Courtney, parla della settimana che precede i festeggiamenti per i 45 anni appunto di matrimonio di una coppia, quando c'è la notizia del ritrovamento del cadavere della fidanzata, dell'ex fidanzata di lui, tra gli acci svizzeri, che mette in crisi la situazione perché fa porre a lei delle domande sul marito e sui suoi comportamenti. Oltre all'Eco di Bergamo, che ci dice favorito pur sbagliando il nome del regista, abbiamo letto la recensione di Mereghetti, che è molto positiva. Mentre sempre nel primo giorno sono stati proiettati Taxi di Jafar Panahi, che è amatissimo dal nostro Smith.
Bellissimo, non sapete che cosa vi siete persi.
Ecco, noi scherzavamo su questa cosa. Jafar Panahi in realtà è un regista uscito dagli arresti domiciliari da poco per aver sostenuto l'opposizione alle presidenziali del 2009. Quindi che per fare questo film si è finto tassista e ha ripreso i suoi clienti con una cinepresa sul cruscotto. Si tratta in realtà di attori, non di veri clienti, ma il senso dell'operazione è, secondo lui, quello di veicolare gli argomenti a lui cari, che sono quelli per cui poi è stato punito: libertà, repressione nel suo paese, eccetera. Anche questo, grandi plausi sia da Mereghetti che da Ferzetti nel Messaggero, i due che abbiamo visto. Mentre convince molto meno il film di Werner Herzog, Queen of the Desert, con Nicole Kidman che interpreta Gertrude Bell, una nobile inglese, un personaggio storico. Anche qui si dice, la critica non è molto contenta, dice un Herzog irriconoscibile, molto inferiore ai suoi bellissimi documentari, e un film pieno di luoghi comuni e poco convincente. Rossi, passiamo al sabato 7 febbraio.
Proprio io il 7 febbraio, va bene.
Non ti piace?
No, va benissimo. Allora, qui il titolo è complicato, nonostante ci siano poche R. Il film è Ixanul di Jairo Bustamante, Guatemala, il film di guatemalteco. La storia di Maria, adolescente che seduce un contadino per non cedere a un matrimonio organizzato.
Esatto.
Insomma, è interessante. Mereghetti lo definisce un film povero ma di grande forza emotiva e necessità morale, insomma. Quindi Repubblica, la firma di Arianna Finos, dice che può essere tra i premiati.
Esatto.
Poi abbiamo Journal d'un ferme de chambre, dico male?
No, penso di no.
Di Benoît Jacquot, che è la vita quotidiana di una domestica nella Francia del primo Novecento. Le dinamiche sono le classiche servi padroni, insomma, tratto dal romanzo del 1900 di Octave Mirbeau, già film di Renoir nel 46 e Bunuel nel 64, quindi interessante, e si dice il più fedele al libro. Repubblica, ancora con Arianna, la nostra amica, e lo stesso Mereghetti, dicono che raggiunge molto tra i due precedenti film, e che è un
sì,
film
che, utile, che non è un film
se
così utile.
Di Renoir e Bunuel lo devi fare molto bene, secondo me.
Poi l'8 febbraio Smith, il film di Terrence Malick, che tu dicevi, ti ricordi, eravamo seduti qui, dicevi non vedo l'ora di vederlo.
Non l'ho visto.
Non l'hai visto, ecco, è qui che c'è la fotografia di Emmanuel Lubezki, che ha vinto il BAFTA.
Ah, okay.
che è anche il in realtà lui è lo storico direttore della fotografia di Malick. Questo film, anche questo, non ha convinto.
Possiamo anche dire, facendo una piccola critica a Malick, che il maestro, che non possiamo criticare assolutamente, però forse anche lui è in un momento di stallo della sua meravigliosa carriera, della sua...
questo è quello che dicono in molti. Su Rotten Tomatoes, che è un aggregatore di recensioni critiche, basti pensare che ha il 40% di recensioni positive, un po' pochino.
Se è vero quello che scrivono, forse deve ricominciare a fare film ogni 10 anni.
Sembra di sì, perché gli ultimi li ha fatti. Tant'è che alcuni dicono ha fatto lo stesso film dell'ultimo. Ferzetti intitola il suo articolo L'insostenibile pesantezza dell'essere. Quindi, insomma, un film che parla, diciamo, dicono molto simile al precedente. Sentieri Selvaggi, un po' più possibilista, dice: la narrazione ridotta ai margini, un elemento ormai accessorio, piegato sotto il peso di una sovrastruttura intellettuale e poetica ripetitiva, cioè traduzione ci ha rotto, no? Penso qualcosa. Vabbè,
però è strano perché, diciamo, il titolo aveva mobilitato una discreta fascia di avventori della polisportiva di Case Nuove, perché il fan delle coppe, insomma, non aveva un po'.
Beh, la sottile linea rossa, anche se uno la fa film una volta ogni 10 anni, non è che si fa ogni 10 anni, no? Sottile linea rossa
è probabile
che escono e
io non credo che questo sia, cioè, comunque Malik adesso
non possiamo discutere Malik,
però possiamo discutere Malik, possiamo discutere tutto, però, cioè, fondamentalmente è uno che, insomma, il formalismo classico del film l'ha passato da un pezzo, insomma, anche Tree of Life era così, secondo me è un film stupendo, cioè, poi da vedere, perché Due gran coglioni oppure film stupendo, cioè,
Dream of Life secondo me era bellissimo, il successivo
anche secondo me
il successivo vero, forse un po' meno, però
secondo me la sottolinea
è un'altra cosa, è un'altra linea,
è un altro,
siamo d'accordo,
ma io mi ricordo,
beh, forse lo sparti
un minuto
non ce l'hai,
lo sparti acque,
dobbiamo parlare di 6 film invece in
lo vidi al frontone d'estate, sbagliarono le pizze e proiettarono il primo tempo al posto del secondo
e nessuno si accorse,
e nessuno si accorse, cioè, comunque,
grande classe,
voglio dire,
genio,
no, coglioni noi, però anche genio lui, c'è, cioè, comunque lui va su,
va bene, comunque saltiamo film secondari, bene, come Mr. Holmes di Bill Condon, il famoso film del cazzo che comunque dicono gradevole, e un film che dicono molto bello è Il Botón de Nacar, Pearl Button, che parla della Patagonia, del Cile e della Patagonia devastata dal colonialismo, la piccino la piccino del manifesto lo definisce un ottimo film, forse per ragioni politiche, ma da vedere probabilmente, mentre Pablo Larraín, di cui ci parlava Giulia, viene definito da Orso d'Oro.
Sì, con Hell Club, il club è la chiesa cattolica, la casa prigione in cui sono esiliati preti e suore che hanno commesso reati sessuali. L'autore dice che il film vuole manifestare il panico di un'organizzazione timorosa di farsi vedere per quella che è. Per questo il Vaticano non colpirà il mio film, gli farebbe promozione.
Quindi Larraín, dopo altri film bellissimi che abbiamo visto negli anni passati, diciamo, come Tony Manero, no, e Postmortem, regala un altro film, probabilmente bellissimo.
Quindi questo,
esatto, no, questo non fa parte della trilogia, però, insomma, un film sicuramente da vedere e comunque un film che fa senza dubbio discutere. Andiamo velocemente a vedere, dunque, cioè, abbiamo Everything Will Be Fine di Wim, del mio amico Wim Wenders, di Wim Wenders, in 3D, che parla della storia di uno scrittore che investe un bambino che gli si para davanti e della crisi profonda, il cambiamento della sua vita. Mereghetti dice a rischio banalità, molti dicono che questo uso del 3D non era così necessario come in Pina, dove invece aveva una grossa importanza.
Insomma, i due grandi autori tedeschi
alla Berlinale sembra che toppino un po'. Greenaway, che ci racconta le avventure omosessuali di Eisenstein in Messico, anche lì pareri discordanti. Il Sole 24 Ore dice: tra colpi di genio e cadute di stile, comunque non lascia indifferenti.
Io ci andrei, perché
ovviamente
tu hai Greenway sempre tra cadute di stile e
esatto, ci può stare.
Questa era la voce,
è arrivato intanto
la voce di Andrea Fioravanti che anticipa Marco Della Torre.
Invece
Marco Della Torre,
no, io ho sentito Hollywood Party che ne parlava abbastanza bene dell'ultimo Greenway.
Tutto qui
a Berlino, tutto qui.
Ma infatti, no,
allora io ho sentito al bar di San Martino che parlavano benissimo di
Cinque Anni. Il party non è il bar di San Martino. Adesso, comunque, ultima cosa che voglio dire: Vergine Giurata, l'unico film italiano di Laura Bispuri o Bispuri, che io non conosco, lo ammetto, però è l'opera prima, per cui sono giustificato. Una regista del 77,
no? Andrea Fioravanti.
Andrea Fioravanti, una la volta che avrà Goya dei... che dico di che parla.
Attento, con la manovra possiamo salvare.
Parla di una giovane albanese che sfrutta una legge arcaica locale che si chiama Kanun. Adesso Smith farà la battuta sul Kanun. Pensaci un attimo mentre già ce l'hai pronta.
Guardate che il 31 gennaio bisognava pagare il Kanun.
Esatto, era pronto. Sfrutta questa legge per diventare una vergine giurata, cioè una che in quella società patriarcale ha i diritti di un uomo e rinuncia per sempre al sesso, perché questo prevede questa legge. Si trasferirà poi in Italia, dove vive la sorella, e metterà in discussione questa scelta. L'attrice Alba Rohrbacher, della quale una giornalista albanese chiede: Alba parla albanese come una madrelingua. Adesso fa la battuta su Alba albanese.
No, scusa, ormai non sono l'uomo delle battute.
Parla albanese come una madrelingua e con il tipico accento delle zone di montagna, ma come ha fatto? Incredibile.
Posso dire una cosa?
Andrea Fioravanti.
Io ricorderei la bellissima intervista di Laszlo Kovacs
alla sorella. Ah, Le Monde, a tale proposito, Le Monde dice: Alice e Alba Rohrbacher, Sœur Lumière, le sorelle Lumière.
Mamma mia! Io incredibile. Fioravanti. Ho avuto l'opportunità di conoscere Laura in un'altra occasione, perché lei...
La regista
del film, e ho avuto l'occasione di parlare, intervistarla, perché lei ha girato alcuni cortometraggi. Uno vinse la selezione di un festival che conducevo, e cioè Libero Bizzarri di San Benedetto, festival importantissimo di documentari italiano. Lei si presentò ed era già, prometteva molto bene, una ragazza dalle idee chiare che si sapeva prima o poi, secondo me, avrebbe realizzato un film importante. Pensate che aveva realizzato un piccolo documentario con dei ragazzi che attraversavano l'Adriatico su un comune al contrario, andavano cioè in Albania, quindi probabilmente era già nelle sue corde fare.
Quindi tu ci scommetteresti su questo film?
Sì, l'ho conosciuta, è una ragazza davvero in gamba.
Allora l'andremo a vedere, ci speriamo, mentre dicono che sia stato applaudito molto. Abbiamo due pareri così volanti. Coming Soon dice estremizzato e didascalico, mentre My Movies, Paola Casella, ne parla molto bene, addirittura tira in ballo i Dardenne per determinate riprese.
Ricordiamo, vergine giurata,
questa di una grande,
questa chicchina che ci è stata.
Chiudiamo con Kenneth Branagh che passa da Shakespeare a Cenerentola.
Esatto, staremo a vedere com'è Cenerentola. Sì, nel frattempo, visto che Everything Will Be Fine è il nome del film di Wim Wenders, ci sentiamo una canzone che non c'entra assolutamente niente, ma che si intitola così: Everything Will Be Fine, e è di J.C. Brooks and the Uptown Sound.
Fabrik.
Selma di Ava DuVernay.
Duvernay.
In questi giorni in programmazione al cinematografo Sant'Angelo di Corso Garibaldi a Perugia. Film che parla di Martin Luther King. Tutti sapete chi è Martin.
Anche
Martin.
No, era il famoso Dr. Martin, quello.
Dr. Martin di Luther King. Un'immagine di Pampanelli umile nel gesto
di
ramazzare, che viene subito documentato.
Se stai zitto, senti il rumore.
Ah, rientra tantissimo.
Rossella Biagi, che ci subito ci. Ci alla regia, un applauso a Rossella Biagi, bravissima, bravissima, bravissima. Da Rossella Biagi a
piano Daniele, che entra tanto rumore.
Da Rossella Biagi dicevamo ad Ava DuVernay con Selma, non Selma e Louise, Selma, battutaccia. Simone Rossi.
Io? Ok, benissimo.
Si parla di un film visto in spagnolo. Che cosa stiamo
parlando? No, è un film inglesissimo, americanissimo, che in Italia hanno, ci hanno fatto l'aggiunta al titolo per essere chiari, insomma. Per dire quando parli di libertà, quindi il titolo è Selma, la strada per la libertà. Ed è appunto la storia delle marce che da Selma Montgomery fece nel 1965.
Ecco, diciamolo, Selma non è una donna, ma è una città dell'Alabama.
Dell'Alabama, del profondo sud, che insomma doveva in qualche modo conquistare Martin Luther King. Io il film l'ho visto, mi è piaciuto molto perché non dà una visione geografica del personaggio.
Esatto, questo è un gran pregio.
Assolutamente, insomma, c'è un Martin Luther King che anche fa delle scelte difficili, un Martin Luther King che ha una vita privata complicata, e quindi mi è piaciuto parecchio.
È molto umano, non è appunto, come hai detto tu, non è agiografico, non c'è questa figura santificata di Martin Luther King, ma proprio per questo, cioè si vede lui che ha tradito la moglie perché si dice, sembra che fosse un grande donnaiolo, però insomma questo ritratto lo fa uscire come una figura ancora più forte, ancora più d'impatto, proprio perché più umana, lo vedi con i suoi dubbi, con i suoi problemi, con le sue preoccupazioni. Ricordiamo questa cosa di Selma, cioè il senso di questa marcia era partire da un paesino nell'Alabama dove oltre il 50% della popolazione era di colore, ma nonostante la Costituzione garantisse ai neri il diritto di voto e fossero state promulgate le leggi in tal senso, comunque di fatto non era fattibile, non era possibile questa cosa, perché c'erano una serie di barriere date da un insieme di fattori, tra cui gli uffici di registrazione del voto che facevano delle domande difficilissime ai neri perché dovevano dimostrare di conoscere la Costituzione, ma venivano chieste delle cose assurde che nessuno saprebbe, e tutto un meccanismo, un razzismo strutturale che bloccava questa cosa. Quindi questa marcia ha il senso di marciare su Montgomery, che è la capitale dell'Alabama, per emanciparsi, per dimostrare, per far vedere al presidente, che allora era Lyndon Baines Johnson, che un'altra figura che nel film viene trattata in maniera non usuale. Poi comunque
tu mi dicevi che era campione dei diritti civili.
Beh, insomma, è conosciuto in America.
Campione dei diritti civili, in realtà nel film emerge un quadro un po' diverso, nel senso che è un presidente preso un po' in mezzo, che è un po' costretto a fare certe scelte a un certo punto.
Esatto, cioè
siamo nell'Alabama degli anni 50?
Siamo nell'Alabama degli anni 60, siamo 60, in America 60. In realtà, lui è
diciamo nella fase ambientato più o meno come 65. Mississippi Burning, no? Nella stessa fase storica.
Era prima.
No, qui siamo in Alabama, dove il governatore era George Wallace, tra l'altro interpretato da un bravissimo Tim Roth, clamoroso, che fa un accento spettacolare.
Com'è l'accento dell'Alabama?
C'è
anche lui di Tennessee.
Nominato George Wallace, che è un personaggio curiosissimo della storia americana.
Sì, perché un pezzo di merda.
Il perdente più influente del XX secolo. È uno che quattro volte ha tentato di diventare presidente degli Stati Uniti, non ci è riuscito mai, ma la cosa più curiosa è che lui è stato quattro volte governatore dell'Alabama e, pur concorrendo alle presidenziali col Partito Democratico, era un sostenitore delle leggi
democratico, questo non lo sapevo.
legge di segregazione razziale, questo per dire la complessità di un paese come l'America.
Adesso faccio un triplo salto mortale. Allora Tarantino in Pulp Fiction, Marcellus Wallace nero, forse è un omaggio a questa figura.
Agazzari!
Senza rete, eh?
George Wallace era nel film, appunto, emerge come una figura di estremo razzismo. Lyndon Baines Johnson, in realtà, ecco, ricordato in America come presidente dei diritti umani per la lotta alla povertà, per tante battaglie per i diritti civili, è però nel film viene stigmatizzato, comunque viene dipinto in modo un po' più critico, viene fortemente criticato per l'impegno nella guerra in Vietnam, perché lui è quello che comunque
dà il via
che segue, che dopo la morte di Kennedy prende il suo posto come suo vicepresidente e poi diventa presidente per due mandati, per quel mandato più il successivo. E non solo, ma diciamo che qui viene visto anche come in combutta, insomma in stretta collaborazione con Hoover, che era presidente, era il direttore della FBI, che spiava tutti quelli sospettati di avere chiunque sostanzialmente, tra cui Martin Luther King. Quindi lui nel migliore dei casi viene visto come diffidente nei confronti di King, ma nel peggiore è costretto a fare la cosa, a fare quel famoso discorso "we shall overcome", cioè noi ce la faremo alla fine, quando concede questi diritti e gli concede la possibilità di marciare su Montgomery. Lo fa, si vede dal film. Lui, ecco, la cosa bella è che lui a Wallace dice, a un certo punto dice che io sia dannato se lascerò che la storia mi metta vicino a quelli come lei, insomma. Però in realtà si vede che è una cosa un po' così di convenienza. Andrea Ferranti, volevi dire qualcosa?
No, volevo ricordare comunque una grandissima interpretazione di Leonardo DiCaprio a proposito di Hoover con il film di Clint Eastwood, appunto, di Hoover, che raccontava proprio quel periodo storico di cui voi state giustamente parlando.
Un periodo storico che, contestualizzato agli Stati Uniti di oggi e agli Stati Uniti di allora, no? Siamo subito dopo il maccartismo, l'omicidio di Kennedy, la situazione razziale ancora apertissima e molto critica nel sud degli Stati Uniti soprattutto, ma anche siamo negli Stati Uniti in generale. Beh, era una fase storica che ha permesso e è stata giustamente raccontata da grandissimi film con grandissimi uomini e grandissimi personaggi.
Proprio a questo proposito faccio un po' il saccente in questo caso, ma un testo fondamentale per ciò che riguarda la storia del cinema, Franco La Polla, storia del cinema americano, in cui trattava proprio questo. Gli Stati Uniti sono grandemente capaci, dopo qualche anno che l'evento è accaduto, di guardarsi indietro. Il cinema americano riesce a guardare nel lato oscuro del proprio paese, che non tutte le cinematografie nazionali sono capaci di fare. Il cinema americano ci riesce benissimo. Guardate un po' anche Good Night, Good Luck di Clooney, che guarda proprio a quel periodo del maccartismo e della caccia di streghe.
Diciamo che in questo caso è un film profondamente nero, perché la regista Ava DuVernay e una dei produttori è Oprah Winfrey, che fa anche una parte nel film, la parte di un personaggio,
film che va assolutamente visto,
di Emily Cooper, un personaggio storico, insomma una che fece parte di queste battaglie. Ma diciamo insomma questo non è comunque il solito biopic stravisto, perché ha qualche soluzione di montaggio e di regia migliore, sicuramente molto meglio del più volte citato Imitation Game, stra sopravvalutato secondo noi e secondo Pampanelli anche di La Teoria del Tutto, che noi abbiamo visto. È molto toccante in molte scene, arrivano, no, rossi, cioè sono le scene veramente in cui
do not spoiler,
sì, è notevole anche,
non c'è niente da spoilerare perché è storia, ma insomma le scene in cui vengono
mediocre Selma.
Ah, tu l'hai visto? Ah, quindi come al solito ti riempi la bocca,
è un mediocre preventivo
a vuoto.
La Slocovez su Selma non ti piace? Non ti piacerebbe?
Non è la mia idea di cinema, però penso,
però non l'ha visto,
però come al solito siamo un film giusto per quelli come Lupus,
certo, però non l'hai visto,
roba povera tipo la Birdman, capito, ste cosine semplici,
vabbè,
stupidarelle,
certo
come faremo senza Laszlo Kovacs,
le importanti incursioni di Laszlo Kovacs,
certo il Lupus è stato veramente bello.
Ma ormai è la mia risposta automatica a Laszlo, certo.
Comunque faccio i complimenti a Simone Rossi, detto Simone Rossi, e a Lupus Yonder Boy, detto Yonder Boy, perché hanno incuriosito la platea rispetto a Selma senza spoilerare niente.
Ma poi l'Aslo
c'è poco da spoilerare,
poi è arrivato l'Aslo e la stronca.
Vabbè, comunque un film che è stato a livello di premi, chiudiamo, a livello di premi è stato bistrattato perché ha una candidatura all'Oscar,
David Vogliono che è il protagonista. Non è stato candidato.
Non è stato candidato. Gli unici premi che ha preso l'ha presi all'NAACP, che è praticamente il premio dei neri. Cioè solo...
questo fa pensare, insomma, l'atteggiamento che ha avuto.
Comunque, io posso dire una cosa senza averlo visto.
Esatto.
Preventivamente, un film dove c'è Wilkinson.
Ragazzi, sentiamo.
Ecco, infatti, volevo
assolutamente
dire che Don Johnson è interpretato.
Un film in cui c'è Tom Wilkinson, attore stratosferico. Spesso molto di supporto, no?
Considerato sì, il caratterista, ma non lo è
assolutamente da vedere.
Un altro caratterista che diventa grande attore, come J.K. Simmons, che abbiamo detto.
Come Charlie Jenkins.
Una specie di
l'altra volta.
Un ispirato Marco Della Torre, sosia di Lorne Malvo, letteralmente.
Laszlo vuole dire una cosa?
Voglio dire che se cercate un biopic davvero bello, il film della settimana è Matteo. È un biopic su un merito sconosciuto, ma è un film molto molto bello.
Ah no, su Lupus?
Certo,
molto,
certo.
Molto, molto di più di qualsiasi altro biopic.
Certo, certo. Dobbiamo
spiegare biopic o biopic. Spieghiamolo, perché anche l'altra volta...
Te l'ho detto già che cos'è biopic. Che cos'è? Quando un film non ti piace che dici biopic, che film brutto.
No, non è questo, non è questo.
Va bene, direttore, è il momento della musica.
Allora, dai, solleviamo qui la frizzantezza della puntata.
Il director un... letteralmente sdraiato.
Sì, in realtà non vi sto seguendo più, guarda. Senza cuffie è difficilissimo seguirvi. No, vabbè, ma quando parlo mi seguo. Quando non parlo che... cioè, se... vabbè, comunque, torniamo...
Guarda che non è poco, seguirsi quando si parla.
Allora, c'è visto gente che si parla di diritti umani, eccetera, eccetera, un gruppo che ne ha fatto bandiera sono i The Impressions, gruppo famosissimo, anche se noi li conosciamo poco, in realtà sono nella Rock and Roll Hall of Fame, robe del genere, hanno avuto anche Curtis Mayfield al loro interno e hanno anche inciso questa Keep On, che ovviamente la segna proprio insieme a noi, non so se è partito il pezzo, ma a occhio. 3, 2, 1, vai! I've got to keep on pushing. I can't stop now. Move up a little higher. Some way or somehow. Cause I've got my strength. And it don't make sense not to. Keep on pushing. Hallelujah. Hallelujah. Keep on pushing. Now maybe someday I'll reach that higher goal. Just a little bit of soul. Cause I've got my strength. And it don't make sense not to keep on pushing. Now look a look, look a look, a look a yonder. What's that I see? A great big stone. Stands there ahead of me. But I've got my pride. And I'm moving on aside. And keep on pushing. Hallelujah. Hallelujah. Keep on.
Sì,
allora, altro momento di suspense, tornando al nostro Hitchcock, perché anche questa volta non sappiamo se al di là del telefono il nostro professore sarà il professore che tanto abbiamo ammirato.
Eccolo, eccolo, è comparso, sta venendo giù. Ma sì, fisicamente è lui, però non capiamo mai se effettivamente è quello vero o quello finto.
Parlo mai di algebra, parlo mai di astrofisica, parlo mai delle cuciture punto a croce nei tessuti di lino dell'entroterra sardo? Credo di no. E ragazzi miei, sono venuto a trovarvi qui perché vorrei chiarire un punto per me fondamentale. Perché troppi, tutti devono parlare di cinema? Avevamo già affrontato il discorso che appena hai un minimo di credibilità, un po' di successo raggiunto magari, che ne so, in TV o con un bestseller del cavolo, riesci a fare del cinema. La stessa cosa vale come controaltare per gli opinionisti. Vale a dire, chiunque ha un minimo di cassa di risonanza, chiunque ha un minimo di autorità, si sente autorizzato a parlare di cinema, si sente legittimato. Ma analizziamo gli ultimi tre inquietanti casi che in ordine di tempo hanno detto stronzate sul cinema proprio in questi giorni. I primi sono stati quelli del MOIGE, il Movimento Italiano dei Genitori, che ha visto una minaccia sul proprio ruolo, proprio nel film di Saverio Costanzo, Angry Hearts, per aver, cito testualmente, dato alla maternità una visione fobica, che almeno conferma che il film l'hanno visto, ma che non capiscono nulla come in tante altre occasioni. Certo, in questo senso allora anche l'associazione anziani avrebbe dovuto protestare per il film Arrow del Mod o Viale del Tramonto, perché danno una visione distorta delle persone anziane, una lettura deformata della vecchiaia. Ma saltiamo di livello. E dopo l'attacco sentito con le mie orecchie a Buongiorno Notte, a vincere evidentemente il Ballocchio, Bellocchio deve starmi proprio sulle palle, Ernesto Galli della Loggia ci riprova ad occuparsi di cinema, ma sempre con gli stessi mediocri risultati. Così American Sniper di Clint Eastwood, che si è meritato un feroce attacco a mezzo stampa da parte del giornalista, viene definito, udite udite, un film conservatore. Beh, che intuizione questo Galli della Loggia, è vero, anche se nelle sue intenzioni era un termine di giudizio più che la definizione del racconto, additato addirittura il film come guerra fondaio. Ovviamente se il film, se il buon vecchio Clint avesse ripreso la vita di un tagliaboschi, il film sarebbe stato evidentemente antiecologista. Se avesse ripreso
un
la
film
vita...
legnoso anche forse.
Se avesse ripreso la vita di un macellaio, il film sarebbe stato un film carnivoro. Ma andiamo sul podio. E sul podio questa settimana mettiamo un feroce attacco subito dall'amore bugiardo di David Fincher, che è stato veramente ferocemente aggredito da ogni pulpito televisivo di quei programmi che vanno dalle 14.30 alle 17, programmi insomma profondi come Verissimo, La Vita in Diretta, Piazza Italia, Provincia Drammatica, Vicolo Cieco e altre stronzate del genere. Insomma, in questi programmi dai vuoto a perdere, il film è stato violentemente attaccato dalla ex scrittrice, ormai opinionista, Dacia Maraini, la quale ha accusato il regista Fincher di aver costruito una figura femminile sulla furbizia, sulla doppiezza, fino alla psicopatia. Un film, insomma, e cito testualmente, anche qui, arcaico e misogino. Per fortuna la nostra scrittrice dalla penna azzurra non ha mai visto Persona o Sussurri e grida di Bergman, dove le protagoniste sono davvero psicopatiche, dove davvero la doppiezza è quasi fisica e la sofferenza è atroce. Cosa avrebbe detto del regista femminista e femminile per eccellenza, che era arcaico, che era misogino? C'è da trarre una morale rispetto a questa favoletta che vi ho raccontato, amici miei? Per quello che mi riguarda, solo una: l'abissale ignoranza di che cosa sia un film di numerosi commentatori e opinionisti. Ovviamente ognuno è legittimato a trovare fobico nella maternità Angry Birds, Guerra Fondaio, American Sniper, arcaico e misogino Gone Girl, ma è necessario tuttavia dotarsi di un minimo di strumenti di analisi e non limitarsi ad ammazzare il film come se fosse, non so, un mostro, come se fosse, anzi, utilizzarlo come uno smacchiatore, leggendo le istruzioni sull'etichetta e poi utilizzandolo per smacchiare ciò che si vuole, credendo che, cioè, la storia, la trama spieghi tutto. Per questo, commentatori sprovveduti di grammatica cinematografica, non esiste il concetto di stile, di discorso filmico, di straniamento artistico, di costruzione narrativa. Per loro quello che racconta la trama è tout court quello che pensa il regista. Coincidenza totale. Quindi Fincher ha raccontato di quella ragazza, ovviamente pensa questo delle donne.
Certo.
Ragazzi miei, dico ai buoni opinionisti che non conoscono un cazzo di cinema, tornate a occuparvi di politica, o di storie di cronaca, del cibo delle mense scolastiche, o delle nozze dei reali inglesi, prima di fare sfoggio del vostro analfabetismo mediale e cinematografico. Parlo mai di costume femminile degli anni 60, parlo mai della visione negativa del diritto privato di Norberto Bobbio, parlo mai dei conservanti dei cibi in scatola dei refettori delle scuole elementari, parlo mai del concetto di bipolarità narcisistica dell'ultimo Lacan,
parlo mai di botanica, parlo mai di algebra, io non parlo di cose che non conosco, parlo mai di epigrafia greca, parlo mai di elettronica, parlo mai delle dighe, dei ponti, delle autostrade, io non parlo di cardiologia, io non parlo di radiologia, non parlo delle cose che non conosco.
Basta. Grazie professore.
Grande professore.
È stata una piccola fusione con una clip grande, fatta con i mezzi di fortuna di cui disponiamo questa sera. Mentre grande. Arriva Laszlo Kovacs.
Posso parlare male di un film a caso che è piaciuto a Matteo?
Prego. È ovviamente è assolutamente aspetta. Logico.
Che ne
questo.
So, Blade Runner.
Ma veramente questo non mi piace.
Assolutamente. Ti sono servito sul piatto d'argento.
Grazie.
Ma è invece il grazie con ste botte. Invece è il momento del direttore, se non sbaglio.
Sì, che desidera le cuffie, se no non si
dategli le cuffie. E beh, no, senza cuffie non puoi fare la tua parte.
Non posso fare musica neanche a voi, questo rumore in cuffia.
È la musichetta di sottofondo che però adesso ti cambierò.
Abbiamo ancora dei problemi tecnici di Vabbè, diciamo che sento leggermente in sottofondo una musichina, ma non sento la mia voce, quindi le cuffie sono praticamente...
Noi sentiamo la tua voce e ti possiamo dire che stai parlando.
E vai, allora, volevo rimanere in tema di film che non sono piaciuti, ma dei quali...
Hai appena detto che volevi rimanere in tema di film che non ci sono piaciuti.
Sì, ma c'avevo una leggero eco e poi mi sento con una voce strana tipo quella di Simone Smith.
Vai contento, mica è una cosa brutta.
Non successe a tutti.
È una merda.
Allora, volevo andare a parlare, come al solito, di un libro che poi ha dato origine ad un film. In questo caso l'intreccio è un po' più complesso, però quale migliore occasione di tirare in ballo un certo Stephen Hawking, che appunto è protagonista in questo momento nel cinema con un...
Grande!
Sì, un film che credo, da quanto abbiamo sentito, abbiamo letto al Tram Fabric, più o meno ha diviso tra quelli che hanno apprezzato e quelli che invece hanno trovato abbastanza trascurabile, diciamo. Quello che non è sicuramente trascurabile è tutto ciò che invece ha fatto realmente nella vita questo scienziato, e volevo quindi andarmi un po' a raccontare da dove viene la teoria del tutto, che è il titolo del film, nonché ciò che questo astrofisico, questo fisico teorico ha cercato di trovare nella sua vita, ovvero una formula matematica che fosse in grado di dare un senso complessivo a tutte le forze dell'universo. Quello che il film fa in realtà non è tanto approfondire l'aspetto scientifico, diciamo, della questione, ma più che altro quello personale, quindi la storia d'amore con la moglie, quindi la malattia, risaputo, nel senso che ovviamente Hawking è uno di quei personaggi conosciuti a livello mondiale e quindi immagino che praticamente tutti sappiano, al di là del film, che è stato costretto in una sedia a rotelle da una malattia abbastanza rara. E soprattutto c'è un si sofferma il film anche sulla differenza di impostazione ideologica tra lui e la moglie, cioè lui è uno che crede solo a ciò che è dimostrabile, la moglie invece è una che ha una profonda fede in Dio. Il regista di questa pellicola è James Marsh, che, come abbiamo detto l'altra volta, ha fatto un'altra bellissima ha raccontato un'altra bellissima storia, che è quella di Philip Petit, quindi parlo di Man on Wire e del film che racconta di questo come si chiama? Funambolo, uno che cammina sospeso nel vuoto, in quel caso tra le torri gemelle. Comunque, tornando al film su Stephen Hawking, è basato in realtà sulle memorie scritte dalla moglie che non è più moglie, perché come si vede nel film si sono anche separati, ma per 25 anni lo è stata, ovvero Traveling to Infinity. E ho estrapolato una frase molto breve che però secondo me è significativa per quello che magari è ciò che la moglie ha visto in questo uomo, ovvero ai tempi del college, ovviamente loro si sono riconosciuti lì, racconta: io ascoltavo affascinata e divertita, attratta da quell'insolito personaggio per il suo senso dell'umorismo e la sua personalità indipendente. I suoi racconti erano molto coinvolgenti, specie perché si inghiozzava dal ridere, quasi strozzandosi alle battute che faceva, molte delle quali su se stesso. Chiaramente si trattava di una persona che, come me, tendeva ad affrontare la vita con qualche incertezza e riusciva a vedere il lato divertente delle situazioni. Una persona che, come me, era molto timida, ma non rifuggiva dall'esprimere le proprie opinioni e che, diversamente da me, aveva una piena consapevolezza del proprio valore e la sfrontatezza di manifestarla. In effetti, forse se vogliamo, dal film questo viene fuori, ovvero al di là di tutte le considerazioni che si possono fare sulla sua qualità o sulla sua, sull'interesse che può suscitare, fa una descrizione di questo personaggio che magari, ecco, essendo un fisico, tutti si immaginano come un gran fisico, in realtà sembra essere stato un ragazzo molto molto estroverso, divertente, eccetera eccetera. Sicuramente la mente geniale che poi ha dato vita a tutto ciò che lui ha fatto nel corso degli anni. Io ho letto da giovane, diciamo da bambino, uno dei suoi libri, ovvero La storia del tempo, quindi dal Big Bang ai buchi neri, un libro che volevo portare alla vostra attenzione perché secondo me è molto interessante l'idea che uno scienziato comunque si dia come missione quella di riuscire a divulgare a tutti, a partire dai bambini, perché poi effettivamente sono dei libri che possono essere letti anche da ragazzi molto giovani, facendoci comunque, grazie a esempi, schemi, disegni, illustrazioni, dando degli spunti, delle mezze risposte, diciamo, perché ovviamente non va poi così addentro come potrebbe essere un trattato scientifico.
Dentro al buco nero. Dentro
al buco nero, assolutamente. Però...
Buccio da culo!
No, scusa, mi è scivolato il dito.
Assolutamente, in domande.
Che classe, molto... lupus.
Visto? Classe. Era una gang studiata.
Erano anni
che aspettava. No, vi leggo un passaggio scritto nell'introduzione perché secondo me la dice lunga sulle curiosità di questo scienziato e anche sulle capacità di trasmettere questa curiosità su temi scientifici ovviamente molto complessi. Scrive Hawking: ci muoviamo nel nostro ambiente giornaliero senza capire quasi niente circa il mondo. Dedichiamo poco tempo a pensare al meccanismo che genera la luce solare che fa possibile la vita, alla gravità che ci lega alla Terra e che, di un'altra forma, ci lancerebbe allo spazio, o agli atomi di cui siamo costituiti e dalla cui stabilità dipendiamo in maniera fondamentale. Eccetto i bambini. In pochi di noi dedichiamo tempo a domandarci perché la natura è della forma che è, da dove sorse il cosmo o se stette sempre qui, se il tempo correrà in senso contrario qualche giorno e gli effetti precederanno le cause, o se esistono limiti fondamentali circa quello che gli umani possono sapere. Ci sono perfino bambini, e io ne ho conosciuti alcuni, che vogliono sapere a che cosa somiglia un buco nero, o qual è il pezzo più piccolo della materia, o perché ricordiamo il passato e non il futuro, o com'è che, se ci fu prima caos, esiste, apparentemente, ordine oggi, e, in definitiva, perché c'è un universo. Ecco, questo ovviamente è un libro che vi consiglio, vi ripeto il titolo, Storia del tempo, dal Big Bang ai buchi neri, di Stephen Hawking. E per chiudere questa puntata in musica, dopo non aver sentito neanche una canzone noi, infatti ci andremo a risentire in podcast questa puntata perché ci siamo perse tutte.
Io sono emozionato.
Emozionatissimo Lupus per un pezzo che gli piace molto, tratto da un album uscito nel 94, sì, giusto? Sbaglio?
No, mi pare
bene, sì. Super Unknown, quindi non lo sappiamo, noi proprio super non lo sappiamo. The Soundgarden, ovviamente il titolo è un omaggio perché ovviamente Black Hole Sun, sole del buco nero, è quello che vogliamo dedicarvi per chiudere questa puntata storica. In my eyes, in this pose, in disguises no one knows.
langen Sommerpause nun weiter mit Bad Traumfabrik.
E attenzione, si fermano le voci, anzi si spengono le luci, tacciano le voci e, come non succedeva da tempo, parte l'agenda cittadina di Laszlo Covers. Un applauso!
Con un'attesa, c'è un pubblico in attesa trepidante.
Laszlo Covers. Io sono emozionato.
Anche io, ma sono più emozionato per aver sentito la voce mitica e leggendaria della nostra, non so come si chiamerà questa sera, Martina...
Qualcosa.
Martina qualcosa di tedesco. Sono molto felice di fare questa agenda che peraltro mi è stata scritta, questo a suffragio della censura che si abbatte nei miei confronti, che da settimane mi vuole lontano da questa trasmissione che un anno fa modo di creare insieme ad un manipolo di deficienti che mi circondano e mi sostengono.
Facciamo l'agenda e non facciamo polemiche.
Facciamo l'agenda. Vedo in agenda molti film dei quali vorrei parlare male, ma purtroppo non posso.
E dunque... Non puoi neanche parlare bene solo di quelli che sono nel tuo cinema.
Assolutamente no, io non ho nessun cinema, ma vi dico che Alberies fanno 50 sfumature di grigio di Sam Taylor Johnson, film tratto dall'omonimo libro che ha venduto miliardi di copie.
È una merda.
Io una domanda ve lo farei, perché quando un libro vende miliardi di copie nel giro di pochi anni, qualche dubbio dietro c'è. Detto questo, molte signore sono capitate in questi giorni a chiedere di questo film, la risposta era no, ma se vuole qualcosa organizziamo.
e a questa proposta le signore che venivano da Laszlo Covers uscivano invisibilio.
Perché ricordiamo che Laszlo Covers è molto
è irriconoscibile. Detto questo, per fortuna il pomeriggio del Méliès si tinge anche di un film molto molto interessante, un film d'animazione francese che appunto Alexandre Eboyan, che è stato anche animatore di quel piccolo capolavoro della DreamWorks che era Kung Fu Panda. Il film è Myun, credo che si dica così, il guardiano della luna. Andatelo a vedere, sabato e domenica lo fanno primo pomeriggio, un film
grande.
Al Sant'Angelo invece abbiamo l'altro biopic bistrattato precedentemente, Selma, la strada
per avanti così, tranquillo, senza agitare.
Assolutamente no. Selma, la strada per la libertà, un film, seriamente, sono curioso di vederlo, anche se non amo molto il genere biopic.
Tu stai zitto, già do un quadrato a te.
E infatti, che si dica. Comunque lo trovate al Sant'Angelo. Allo Zenit, continua. Fortunatamente il meraviglioso a dire vostro e il pessimo a dire mio, Birdman di Inarritu. Devo dire la vera caduta di stile di Inarritu, regista.
Ma invece tu chi cazzo sei?
Io sono Leslie Covers. Leslie Covers, che peraltro ho un amico che sta a Sanremo in questi giorni, giusto? Pappalelli? Leslie Covers.
Siamo su altissimi livelli.
Sento che è arrivato uno spiffero freddo qui sul collo.
Scusa, dove lo fanno Birdman?
Allora, al Cinema Zenit, Birdman di Inarritu. Il lunedì invece, per fortuna, c'è questa meravigliosa omaggio che ha fatto la Cineteca di Bologna al genio indiscusso del cinema di impegno civile e non solo, italiano e mondiale, che risponde al nome di Rosi.
Ringraziamo Andrea Fioravanti per questa chicca.
Francesco Rosi, da poco scomparso,
grande regista.
La Cineteca ha voluto omaggiarlo facendo riuscire in sequenza nel giro di un paio di settimane sia Salvatore Giuliano che Le mani sulla città.
Grande!
Consiglio assolutamente, se non li avete visti, di andare, perché è un piacere vedere per la prima volta dei film di questa.
Fioravanti vuole dire qualcosa?
L'ordine è questo: lunedì 16, ore 18:30 al Bandino Giuliano, Le mani sulla città. Lunedì successivo l'ordine è inverso: Le mani sulla città, Bandito Giuliano.
Grandi.
Vi consiglio di vederli assolutamente entrambi. Viva Francesco Rosi,
sì.
E
viva Gianfranco.
Grande Francesco Rosi, assolutamente. Maestro di tanto cinema che amiamo. Al posto modernissimo invece abbiamo...
Non ti emozionare, Laszlo Covers, non ti emozionare.
In programmazione Turner, che è probabilmente il film più bello uscito in questi primi mesi di cinema.
Della storia del cinema.
Un capolavoro, il film di Mike Lee, dedicato alla figura di questo pittore rivoluzionario, scorbutico, scontroso e
ispiratissimo. Non sposate le mie figlie, la commedia francese che è stata campione di incassi in Francia, sicuramente ne avrete parlato, che vi consiglio di vedere, ma soprattutto c'è un film piccolo piccolo che è un film colombiano, vincitore, no, assolutamente non necessario, fondamentale, fondamentale. Film vincitore del Giffoni Film Festival e di molti altri premi in Sud America, che si chiama Matteo, la regista si chiama Maria Gambon, una regista giovane, credo sia l'opera prima. È un film veramente da vedere, soprattutto quelli che hanno amato Gomorra, e non so per quale motivo, non il film ma la serie, vengano a vedere Matteo, perché c'è un modo di raccontare la criminalità e forse i modi per uscire da un destino segnato molto molto più elegante, molto molto più bello e raffinato.
È un film in cui cioè se capisce o non ci si capisce.
Bravissimo. Io soprattutto cazzo. Come... è un film senza T, si chiama Matteo e non Matteo.
E il regista?
Con T sola.
Maria Gambon. L'altro film che vi consiglio di vedere, che è postmodernissimo, è quella meraviglia in plastilina e stop motion che risponde al nome di Shaun Vita da Pecora, Shaun the Sheep, una serie della BBC fortunatissima che finalmente diventa un film, creata dai creatori di Wallace & Gromit, Gallina in fuga. Dunque, detto questo, è un film da vedere, anche se probabilmente è per i piccolini, però a me diverte molto, è vedere un film fatto a mano, con un'arte che si è assolutamente persa nel corso del tempo.
Sente contare che la supercazzo era prematurata.
Assolutamente.
Contatti con Terapia Tapio.
Assolutamente. Martedì 17, sempre a Sant'Angelo, spettacolo teatrale Ossa di Andrea Collavino.
Come a Sant'Angelo?
Al postmodernissimo.
Mondo cazzo.
E in terza sala c'è questa rassegna di cui ha parlato benissimo, voglio sperare, il maestro Simone Rossi. La chiudo qua? No, la chiudo, non la chiudo, ma vi consiglio di andare assolutamente in multisala questa settimana a vedervi l'omaggio meraviglioso che si sta facendo purtroppo
a tuo insindacabile giudizio
solo nelle multisale a Wim Wenders, che riceverà l'Orso d'Oro a Berlino. Io credo che ne avrete parlato, perché di Berlinale si deve parlare. In questo periodo lui riceverà l'Orso d'Oro alla carriera, e una distribuzione italiana fa riuscire rimasterizzati, ridigitalizzati questa settimana, anche non ricordo bene i giorni, ma insomma è un po' come il progetto.
Anche se del film a Berlino non hanno detto granché bene,
non so,
dicevamo.
Però esce qui Il cielo sopra Berlino e Parì Texas.
Sì, io grandi film.
Un applauso al maestro.
Meritino di essere visti. Purtroppo c'è anche Italiano Medio, che so che voi avete apprezzato moltissimo.
Gran film.
So che avete apprezzato moltissimo.
Molto
divertente. Lo dico solo perché me l'hanno scritto, non a caso l'ha scritta Lupus questa agenda. Io vi ringrazio tanto per avermi
ascoltato. C'è scritto solo quello.
C'era scritto anche Romeo e Juliet, ma fra questo.
L'avevo scritto per questo.
Io l'avevo fatta mia interiormente.
L'avevo scritta per
Vi ringrazio per avermi ascoltato. Adesso vado, perché c'è la seconda manche del gigante del mondiale di Beaver Creek.
Matteo Nani,
seconda, 18 centesimi.
Matteo, con una
pizza. Marcel Hirscher, dunque, probabilmente sarà una bella soddisfazione. Io ve lo vado a dire.
Non ho capito un cazzo.
Non importa, ti succede spesso,
sì, specialmente sul ciclismo.
Io spero di essere presto
tra Laszlo Kovacs e Lupus e Nerboy. Trovo lo stesso feeling che ho visto tra Albano e Romina sul palco.
Ah,
non
Perché gli dai un bacio là?
Comunque
ti aspettiamo con ansia.
Senti nell'aria.
Comunque, se quello che sento in cuffia, quello che sento a casa,
è una merda.
Assolutamente.
Anzi, lo dice.
È una merda.
Lo dice direttamente lui. Infatti, credo che non le faremo più nel postmodernissimo. Ti aspettiamo all'ufficio. A meno che non facciate insonorizzare la
con emozione altissima.
Con emozione
altissima. Postmodernissimo è per vedere il cinema, non per fare la radio.
Esatto. Bene, siamo andati.
Per vedere i film.
Siamo andati lunghissimi, ma tanto non ci frega niente, perché saremo solo in podcast. Quindi, se volete dire qualcosa
e
per perdere tempo,
non ci sentirà nessuno.
Comunque non ci sentirà nessuno, quindi siamo ugualmente tranquilli. Volete dire qualcosa? Volete salutare?
Vado a sbigliettare.
Sì, tu, tu vai pure dove vuoi.
Volevo salutare la seconda figlia di Simone Rossi.
Assolutamente.
È nata ormai. Ormai compie un mese.
Esatto.
È imminente,
qua c'è, bravo.
È imminente come i film del postmodernissimo. Bene, allora vi ricordiamo come sempre che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs e da lui scritto, con Lupus Yonderboy, Simone Smith, il director e Simone Rossi. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani e la vocalista Tonica Martoland Emmerich. Grazie agli ospiti Giovanni Dozzini che se n'è andato, Michele Giacchè e Tabù che ci ha mandato le magliette, Andrea Fioravanti, Marco Della Torre e Rossella Biagi da Radiofonica che ci ha aiutato, e ovviamente al professore. Finalmente è venerdì, noi andiamo a marciare per 80 km e basta, no, suonando un rullante che ci farà sanguinare le mani, incuranti del bullismo. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma ovviamente andatevene
tutti al cinema.
Stasera tutto